Lo spettro di Marley. Marley, tanto per cominciare, era morto. Non c'era nessun dubbio al riguardo. Il registro mortuario portava la firma del prete, dell'impiegato comunale, del titolare delle pompe funebri e anche quella di Scrooge. E il nome di Scrooge, in borsa, era una garanzia. Il vecchio Marley era proprio morto quanto può essere morto, come si dice, un chiodo da porta. Sapeva Scrooge della sua morte? Ma certo che lo sapeva. Come poteva essere diversamente? Lui e Scrooge erano stati soci per non so quanti anni. Scrooge era il suo unico esecutore testamentario, unico amministratore, unico procuratore, unico erede e unico amico. E anche se il triste evento non lo aveva sconvolto più di tanto, aveva organizzato una cerimonia con i fiocchi. Il ricordo dei funerali ci riporta al punto di partenza. Non c'era nessun dubbio che Marley fosse morto. Questo mettiamolo bene in chiaro, altrimenti niente di meraviglioso potrà scaturire dalla storia che sto per raccontarvi. Scrooge non aveva mai cancellato dall'insegna il nome del vecchio Marley. Parecchi anni dopo si leggeva sempre sulla porta del magazzino Scrooge e Marley. La ditta era conosciuta come Scrooge e Marley. A volte qualche novellino negli affari chiamava Scrooge con il suo nome, altre volte con quello di Marley, ma lui rispondeva a entrambi. Per lui era la stessa cosa. Oh, ma che stretta avevano le mani di questo Scrooge! Come stringevano, spremevano, strappavano, raschiavano, artigliavano le mani del vecchio tirchio peccatore. Aspro e tagliente come una pietra focaia, dalla quale nessuno aveva mai fatto schizzare una generosa scintilla. Chiuso, sigillato, solitario come un'ostrica. Il freddo che aveva dentro gli gelava il viso decrepito, gli pungeva il naso appuntito, gli raggrinziva le guance, gli irrigidiva il portamento, gli faceva rossi gli occhi, blu le labbra sottili, e rendeva stridula la sua voce. Sulla testa, nelle sopracciglia, sul mento gli brillava la brina. La sua bassa temperatura se la portava sempre addosso, gelava il suo studio nei giorni estivi, non lo scaldava di un grado a Natale. Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore. Il rigido inverno non lo assiderava. Non c'era vento più insistente di lui. Non c'era neve che cadesse più fitta. Non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte prenderlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio potevano superarlo solo in una cosa. Spesso scendevano generosamente. Scrooge generoso non lo era mai. Nessuno lo fermava per la strada per dirgli allegramente: «Come va, caro Scrooge? Quando verrà a farmi visita?» Né un povero gli chiedeva la carità, né un bambino gli domandava l'ora, né un uomo o una donna si erano mai rivolti a lui per chiedergli un'indicazione. Perfino i cani dei ciechi lo riconoscevano. Vedendolo da lontano, subito trascinavano il padrone in un cortile o dentro a un portone. Poi scodinzolavano un poco, come per dire: «Povero padrone mio, meglio essere cieco che avere degli occhiacci così». Ma cosa importava a Scrooge? Anzi, ci provava gusto. Tenere a distanza ogni umana simpatia, lungo i sentieri affollati della vita, era per lui una vera delizia. Una volta, il più bel giorno dell'anno, la vigilia di Natale, il vecchio Scrooge se ne stava a sedere tutto indaffarato nel suo negozio di cambiavalute. Il tempo era freddo, umido, nebbioso. Si sentiva la gente all'esterno andare su e giù, con il fiato grosso, fregandosi forte le mani, battendo i piedi per terra per scaldarli. Gli orologi della città avevano battuto le 3, ma era già quasi buio. Dalle finestre dei negozi vicini rosseggiavano i lumi, come tante macchie sull'aria grigia e spessa. Entrava la nebbia da ogni fessura, da ogni buco di serratura. Era così densa che, nonostante i vicoli fossero molto stretti, le case di fronte sembravano fantasmi. La porta dell'ufficio era aperta, per consentire a Scrooge di tenere d'occhio il suo commesso che, seduto in un piccolo sgabuzzino, stava copiando delle lettere. Scrooge si riscaldava con un piccolo fuoco nel braciere. Quello del commesso sembrava ancora più piccolo, fatto di un solo pezzo di carbone. Non c'era modo di accrescerlo, perché la cesta del carbone se la teneva Scrooge con sé. Se il commesso ne avesse chiesto di più, il padrone glielo avrebbe sicuramente rifiutato. E così lo scrivano si avvolgeva al collo la sua sciarpa bianca e cercava di scaldarsi alla fiamma della candela, senza successo. «Buon Natale, zio! Che sia un felice Natale!» ha gridato una voce allegra. Era il nipote di Scrooge, entrato in ufficio così all'improvviso che lo zio non lo aveva sentito arrivare. «Bah!» ha risposto Scrooge. «Sciocchezze!» Il nipote si era così scaldato, a furia di correre nella nebbia e nel gelo, che sembrava in fiamme. Aveva la faccia arrossata e piena di vita, gli occhi che mandavano scintille e il respiro come fumo. «Come, zio? Natale è una sciocchezza?» ha esclamato il nipote di Scrooge. «Tu non lo pensi di certo». «Altro che se lo penso», ha ribattuto Scrooge. «Un Natale felice. E che motivo hai tu di essere felice? Che diritto? Sei povero abbastanza, mi pare». «Via, via», ha continuato il nipote ridendo. «Che diritto hai tu di essere triste? Che ragione hai di essere tetro? Sei ricco abbastanza, mi pare». Scrooge, che non aveva per il momento una risposta migliore, è tornato al suo «bah, sciocchezze». «Non essere così di malumore, zio», ha detto il nipote. «Sfido io a non esserlo», ha risposto lo zio. «Quando si deve vivere in un mondo di matti come questo? Un Natale felice. Al diavolo il Natale con tutta la sua felicità. Che altro è il Natale se non un giorno in cui pagare le fatture quando non si ha denaro? Un giorno in cui ci si trova più vecchi di un anno e nemmeno di un'ora più ricchi? Un giorno di chiusura di bilancio che ci dà, dopo 12 mesi, la bella soddisfazione di non trovare una sola colonna in attivo? Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va in giro con questo buon Natale in bocca dovrebbe essere bollito nella propria pentola e sotterrato con uno stecco di agrifoglio nel cuore». «Sì, proprio così, zio», lo ha pregato il nipote. «Nipote», ha riso, accigliato, lo zio, «tieniti il tuo Natale e lasciami il mio». «Il tuo Natale? Ma che Natale è il tuo, se non lo festeggi? Vuol dire che così mi piace. Buon pro ti faccia il tuo Natale. E davvero non ti ha aiutato molto». «È vero, non ho mai ricavato un centesimo dal Natale», ha risposto il nipote. «Ma è comunque un giorno in cui ci si vuole bene, si fa la carità, si perdona e ci si diverte. È il solo giorno del calendario in cui gli uomini e le donne sembrano aprire il proprio cuore e pensano alla povera gente come a compagni di viaggio e non come a un'altra razza di creature che segue altre strade. Quindi, zio, anche se non mi ha mai fatto guadagnare un soldo, io credo che il Natale mi abbia fatto del bene e me ne farà. Evviva dunque il Natale!» Il commesso ha applaudito dal fondo della sua stanzino, ma poi, imbarazzato, ha provato ad attizzare il fuoco, spegnendone così l'ultima scintilla. «Un altro di questi rumori», ha detto Scrooge, «e le darò io il buon Natale con una bella lettera di licenziamento. Sei davvero un parlatore con i fiocchi», ha aggiunto, rivolgendosi al nipote. «Mi sorprende che non ti prendano in Parlamento». «Non andare in collera, zio. Su, ti aspettiamo domani sera a cena». Scrooge ha risposto che poteva aspettarlo all'inferno. Allora forse avrebbe accettato l'invito. «Ma perché?» ha esclamato il nipote. «Perché? Perché ti sei sposato?» ha domandato Scrooge. «Perché ero innamorato». «Perché eri innamorato?» ha borbottato Scrooge, come se questa fosse l'unica cosa al mondo più ridicola di un felice Natale. «Buona serata. Ma zio, non sei mai venuto a trovarmi prima. Perché ti inventi questa scusa?» «Buona serata. Non voglio niente da te e niente ti chiedo. Perché non possiamo essere amici?» «Buona serata. Mi fa proprio pena vederti così ostinato. Tra di noi non ci sono mai stati dissapori. Ho voluto fare questo tentativo in onore del Natale e il mio buon umore natalizio lo conserverò fino in fondo. Buon Natale dunque, zio. Buona serata e felice anno nuovo. Buona serata». Allora il nipote è andato via, senza una sola parola antipatica in risposta. È uscito tranquillo, fermandosi un momento sulla porta per fare i suoi auguri al commesso, che, gelato com'era, aveva però addosso più calore del padrone, infatti li ha ricambiati gentilmente. «Eccone un altro», ha borbottato Scrooge che l'aveva sentito. «Il mio commesso, con 15 scellini la settimana, moglie e figli, che parla di un buon Natale. Mi chiuderò in manicomio. Il commesso, intanto, facendo uscire il nipote di Scrooge, aveva introdotto altre due persone. Dall'aspetto e dai modi sembravano dei gentiluomini. Si sono tolti il cappello e hanno fatto un inchino a Scrooge. Avevano in mano fogli e quaderni. «Scrooge e Marley, immagino», ha detto uno dei due, controllando una sua lista. «Ho io l'onore di parlare al signor Scrooge o al signor Marley?» «Il signor Marley», ha risposto Scrooge. «È morto da 7 anni. È morto 7 anni fa, proprio questa notte. Siamo sicuri?» ha continuato il gentiluomo, presentando le sue credenziali. «Che la sua generosità abbia nel socio sopravvissuto un degno rappresentante». E certamente era così, perché i due soci erano stati come due anime gemelle. Alla spiacevole parola «generosità», Scrooge si è accigliato, ha scosso la testa e ha restituito le credenziali. «Questa felice ricorrenza, signor Scrooge», ha detto il gentiluomo prendendo una penna, «è l'occasione giusta per aiutare i poveri e i bisognosi che soffrono in questa fredda stagione. A migliaia manca lo stretto necessario, a centinaia di migliaia manca qualunque comodità». «Non ci sono le prigioni?» ha domandato Scrooge. «Molte, anzi», ha risposto l'altro posando la penna. «E gli ospizi per i poveri? Li hanno forse chiusi?» «No, davvero? Magari fosse possibile. Dunque le leggi sui criminali e sui poveri sono sempre in vigore?» «Sempre. E hanno anche un gran da fare». «Oh, avevo paura, sentendo le sue parole, che qualcosa avesse bloccato queste utili istituzioni. Mi fa piacere sentire il contrario». «Alcuni di noi credono che esse non portino al popolo un vero benessere», ha risposto il gentiluomo, «e cercano di raccogliere qualcosa per comprare ai poveri un po' di cibo e un po' di carbone. Scegliamo questo periodo dell'anno perché il bisogno è più grande e l'abbondanza rallegra. Cosa devo scrivere per la sua donazione?» «Non deve scrivere niente», ha risposto Scrooge. «Desidera restare anonimo?» «Desidero non essere disturbato. Visto che vuole sapere cosa desidero, glielo dirò. Non festeggio il Natale e non voglio dare i mezzi per festeggiarlo ai fannulloni. Pago la mia quota per le istituzioni che sapete, mi costano abbastanza. E chi è povero deve andare lì. Molti non possono e molti altri preferirebbero la morte. Se preferiscono morire, tanto meglio. Si risolverebbe il problema della sovrappopolazione. In fondo, poi, scusatemi, io non ne so niente». «Non le riuscirebbe difficile saperlo», ha osservato l'altro. «Non è affar mio», ha ribattuto Scrooge. «È già molto se si capiscono gli affari propri, senza immischiarsi in quelli degli altri. I miei mi prendono tutta la giornata. Buona serata, signori». Vista l'inutilità di ogni altra insistenza, i due gentiluomini sono usciti. Scrooge si è rimesso al lavoro, con una migliore opinione di se stesso e con un umore più allegro del solito. Intanto la nebbia e le tenebre si facevano così fitte che degli uomini muniti di torce correvano per le vie, facendo da guida alle carrozze. La vecchia torre di una chiesa, la cui burbera campana pareva guardare Scrooge dall'alto della sua finestra gotica, è diventata invisibile e ha cominciato a suonare le ore e i quarti nelle nuvole, con un certo prolungato tremolio, come se i denti le battessero. Il freddo è diventato tenso. Nella strada principale, all'angolo di un cortile, alcuni operai che stavano riparando i tubi del gas avevano acceso un grande fuoco in un braciere, e intorno a questo si era raccolto un gruppo di uomini e di ragazzi cenciosi. Si scaldavano le mani e osservavano incantati le fiamme. La fontanella sembrava abbandonata, con tutti gli spruzzi congelati. Le luci dei negozi, dove i ramoscelli di agrifoglio con le bacche rosse brillavano al calore delle fiamme, facevano rosseggiare le facce pallide dei passanti. Le vetrine dei pollivendoli e dei salumieri sembravano mostre, così splendide, da parere quasi impossibile che la volgarità del comprare e del vendere le riguardasse. Il sindaco impartiva ordini ai suoi 50 cuochi e camerieri perché si festeggiasse il Natale come si addice alla casa di un sindaco. Perfino il piccolo sarto, che era stato multato di 5 scellini il lunedì precedente per ubriachezza molesta, si dava da fare nel suo abbaino per preparare il budino del giorno successivo, mentre la moglie magrolina con il bambino uscivano a comprare della carne. E crescevano la nebbia ed il freddo, un freddo tagliente e penetrante. Il proprietario di un piccolo e giovane naso, attaccato dal freddo pungente come un osso dai cani, si è fermato davanti allo studio di Scrooge per rallegrarlo con un canto natalizio. Ma alle prime parole, «Dio ti benedica, o buon signore, sano il corpo e allegro il cuore». Scrooge ha preso il righello con tanta energia che il piccolo cantante è scappato terrorizzato, lasciando entrare dalla porta la nebbia e il gelo, meglio adatte a quel luogo del canto. È arrivata finalmente l'ora di chiudere il negozio. A malincuore Scrooge è sceso dal suo sgabello. Il commesso ha soffiato subito sulla candela e si è messo il cappello. «Immagino», ha detto Scrooge, «che domani vorrebbe tutta la giornata libera, vero? Se non le dispiace, signore. Mi dispiace e come? E non è giusto. Se le detraessi dallo stipendio mezza corona, penserebbe di essere maltrattato, non è così?» Il commesso ha fatto un debole sorriso. «Eppure», ha proseguito Scrooge, «a lei non sembra che io venga trattato male quando sborso il salario di una giornata per niente. Il commesso ha fatto notare che si trattava di una sola volta all'anno. Bella scusa per derubare un uomo ogni 25 di dicembre», ha esclamato Scrooge abbottonandosi il cappotto fin sotto il mento. «Ma suppongo che debba avere tutta la giornata libera. Venga in anticipo dopodomani». L'impiegato ha promesso e Scrooge è uscito con un grugnito. L'ufficio è stato chiuso in un attimo e il commesso, con la sua lunga sciarpa addosso, non possedeva un cappotto. Ha fatto delle scivolate sul ghiaccio a Cornell, dietro una fila di ragazzi, per 20 volte in onore della vigilia di Natale. Poi è corso verso casa a Camden Town, più forte che poteva, per giocare a mosca cieca. Scrooge ha fatto la sua malinconica cena nella sua solita malinconica osteria. Dopo aver letto tutti i giornali e passato il resto della serata studiando il proprio bilancio, si è avviato verso la propria abitazione per mettersi a letto. Abitava un appartamento, un tempo di proprietà del socio defunto, in un vecchio e squallido edificio. Non ci viveva che Scrooge. Tutte le altre stanze erano affittate come uffici. Il cortile era così buio che lo stesso Scrooge, pur conoscendolo pietra per pietra, vi brancolava. La nebbia incombeva così spessa davanti alla porta scura della casa da far credere che lo spirito dell'inverno stesse lì a sedere sulla soglia, assorto in una lugubre meditazione. È poco ma sicuro che il batacchio della porta, a parte essere molto grosso, non aveva niente di speciale. È anche certo che Scrooge non era sicuramente una persona dotata di molta fantasia. Inoltre non aveva pensato un solo momento a Marley, dopo averne ricordato la morte, avvenuta quel giorno stesso, 7 anni prima. Nonostante ciò, dopo aver infilato la chiave nelle toppa, Scrooge ha visto nel batacchio, da un momento all'altro, non più un batacchio, ma il viso di Marley. Non era avvolto da un'impenetrabile ombra come tutti gli oggetti nel cortile, anzi, irradiava un certo tetro bagliore. Non era arrabbiato o feroce, ma fissava Scrooge come Marley era solito fare, e lo fissava con occhiali spettrali alzati sopra una fronte spettrale. I capelli si sollevavano stranamente, quasi mossi da un soffio o da un'aria calda. Gli occhi, anche se completamente spalancati, erano perfettamente immobili. Tutto ciò, insieme al suo colore bluastro, lo rendeva orribile, anche se l'orrore in realtà non apparteneva all'espressione di quel viso. Mentre Scrooge guardava attentamente questo fenomeno, il batacchio era tornato ad essere un batacchio. Sebbene fosse trasalito e provasse ora una sensazione terribile e sconosciuta, Scrooge ha riafferrato la chiave, abbandonata per un momento. L'ha girata con forza. È entrato e ha acceso una candela. Ha fatto una pausa, con un momento di incertezza, prima di chiudere la porta, e si è guardato cautamente alle spalle, come se quasi si aspettasse di essere terrorizzato alla vista del codino di Marley. Ma non c'era niente sul retro della porta, eccetto le viti e i bulloni che reggevano il batacchio. Così ha detto «Pua! Pua!» e ha sbattuto la porta. Il rumore ha rimbombato per tutta la casa come un tuono. Ogni stanza del piano superiore, ogni botte nella cantina del vinaio di sotto, hanno echeggiato per conto proprio. Scrooge non era uomo da aver paura degli echi. Ha chiuso la porta, ha attraversato il corridoio e a salire, addirittura lentamente, e facendo attenzione alla candela mentre andava. La scalinata era così grande che avrebbe potuto passarci una carrozza a 6 cavalli, o addirittura un intero carro funebre portato di traverso. Di posto ce n'era in abbondanza. Ed è stato forse per questo che Scrooge ha creduto di vedere un carro funebre che lo precedeva nell'oscurità. Ma una mezza dozzina di fiammelle al gas non sarebbe bastata a illuminare l'entrata, e le scale erano veramente buie con una sola candela a fare luce. Scrooge andava su senza curarsene. L'oscurità costa poco e a lui piaceva. Ma prima di chiudersi alle spalle la massiccia porta della camera, ha controllato una per una tutte le stanze per vedere se ogni cosa fosse a posto. Il ricordo confuso della faccia con gli occhiali lo spingeva a farlo. Soggiorno, camera da letto, bagno. Tutto in ordine. Nessuno sotto la tavola, nessuno sotto il divano, un fuocherello nel camino. Pronti il cucchiaio e la tazza, il pentolino con l'avena sulla stufa. Scrooge aveva un leggero raffreddore. Nessuno sotto il letto, nessuno nell'armadio, nessuno nella vestaglia, appesa alla parete in maniera sospetta. Il ripostiglio era come al solito: un antico parafuoco, un vecchio paio di scarpe, 2 ceste da pesce, un lavamani a 3 gambe e un attizzatoio. Abbastanza soddisfatto, ha accostato la porta della camera e si è chiuso dentro. A doppia mandata si è chiuso dentro, e questa non era sua abitudine. Si è tolto la cravatta, ha indossato la veste da camera, le pantofole e il berretto da notte. Poi si è seduto davanti al fuoco per prendere il suo porridge. Era veramente un piccolo fuoco, insufficiente per una notte come quella. Ha dovuto sedersi vicino al camino e quasi covarlo, prima di riuscire a spremerne il minimo calore. Il caminetto era stato costruito tanti anni prima da qualche mercante olandese e ricoperto con piastrelle rappresentanti episodi tratti dalle sacre scritture. C'erano Caini e Abeli, figlie di faraoni, regine di Saba, messaggeri angelici che scendevano fra le nuvole, Abrami, Baldassarri, apostoli che salpavano, centinaia di figure da attrarre i suoi pensieri. Eppure il viso di Marley, morto da 7 anni, prendeva il sopravvento sopra ogni altra cosa. Se ciascuna di quelle piastrelle fosse stata bianca e capace di riprodurre una figura tratta dai suoi pensieri, ci sarebbe stata una copia della testa del vecchio Marley su ognuna. «Sciocchezze!» ha detto Scrooge, e si è messo a passeggiare su e giù per la camera. Dopo un poco è tornato a sedersi. Mentre gettava la testa all'indietro sulla sedia, il suo sguardo si è posato sulla corda di un campanello in disuso, che pendeva nella stanza e che comunicava per uno scopo ora dimenticato con una camera al piano superiore. Con suo grande stupore, con un terrore nuovo, inesplicabile, ha visto quel campanello dondolare un poco. Oscillava così dolcemente, all'inizio, che a malapena emetteva un suono. Ma presto ha risuonato forte, e così hanno fatto tutti i campanelli della casa. Il rumore è durato 30 minuti, o 1 minuto, ma è sembrata 1 ora. Poi i campanelli hanno smesso di suonare insieme, di colpo, così come avevano iniziato. Successivamente è arrivato un suono metallico, dal basso, in profondità, come se qualcuno trascinasse una pesante catena sopra le botti in cantina. Scrooge allora si è ricordato di aver sentito dire che i fantasmi, nelle case infestate, trascinano catene. La porta della cantina si è spalancata con fragore e il rumore metallico si è sentito molto più forte, ai piani inferiori. Poi che saliva le scale, poi che veniva dritto verso la sua porta. «Ancora sciocchezze», ha detto Scrooge. «Mi rifiuto di crederci». Ha cambiato colore in viso quando, subito dopo, lo spettro è passato attraverso la porta massiccia ed è entrato in camera, davanti ai suoi occhi. Al suo ingresso la fiamma morente della candela è balzata in alto, come se gridasse «Lo conosco! È il fantasma di Marley!» ed è poi ricaduta. Lo stesso viso, proprio lo stesso. Marley con il suo codino, con il solito panciotto, le calze e gli stivali. La catena che trascinava era stretta alla vita. Era lunga e gli si arrotolava intorno come una coda, composta da scrigni, chiavi, lucchetti, libri mastri, documenti ufficiali e pesanti borse d'acciaio. Aveva il corpo trasparente, così che Scrooge, osservandolo e guardandolo attraverso il panciotto, poteva vedere i due bottoni di dietro del vestito. Non riusciva a crederci. Sebbene vedesse il fantasma da cima a fondo, in piedi di fronte a lui, sebbene raggelasse di fronte a quei freddi occhi ultraterreni, sebbene potesse vedere addirittura i fili del fazzoletto che copriva la testa del fantasma e si annodava sotto il mento, era ancora incredulo e lottava contro i propri sensi. «Che significa tutto ciò?» ha detto Scrooge, freddo e mordace come sempre. «Che vuoi da me?» «Molto!» Era la voce di Marley, non c'era dubbio. «Chi sei?» «Domandami chi ero.» «Chi eri allora?» ha detto Scrooge, alzando la voce. «Sei un tantino pedante, mi pare, per essere un'ombra. In vita ero il tuo socio, Jacob Marley. Sei in grado di... sederti?» ha domandato Scrooge, guardandolo dubbioso. «Posso.» «Siediti allora.» Scrooge gliel'aveva chiesto per vedere se uno spettro così trasparente fosse in grado di prendere una sedia. Il fantasma si è seduto davanti al caminetto, come se ci fosse abituato. «Tu non credi in me», ha osservato lo spettro. «No», ha risposto Scrooge. «Che altra prova vorresti oltre a quella dei tuoi sensi?» «Non lo so.» «Perché dubiti dei tuoi sensi?» «Perché un non nulla basta a turbarli. Un lieve disturbo di stomaco li imbroglia. Potresti essere un pezzetto di arrosto mal digerito, una goccia di senape, una briciola di formaggio, un pezzetto di patata mal cotta. Chiunque tu sia, sei tutto fumo e niente arrosto.» Scrooge non era solito fare battute, né si sentiva in quel momento incline a farle. In verità cercava di essere ironico per distrarsi e per domare il terrore, perché la voce dello spettro lo faceva rabbrividire fino al midollo. Stare lì seduto, fissando quelle pupille vitree senza aprire bocca, non sarebbe stato sopportabile. C'era poi qualcos'altro di terribile. Il fantasma sembrava circondato da un'atmosfera infernale. Scrooge non riusciva a sentirla, ma era chiaramente così. Infatti, sebbene lo spettro sedesse perfettamente immobile, i suoi capelli e i suoi vestiti erano come mossi dal vapore caldo di un forno. «Vedi questo stuzzicadenti?» ha detto Scrooge, tornando subito alla carica per il motivo appena spiegato, e volendo, anche solo per un istante, sottrarsi allo sguardo immobile dello spettro. «Lo vedo», ha risposto il fantasma. «Ma non lo stai guardando», ha detto Scrooge. «Ma lo vedo lo stesso.» «Bene, non ho che da ingoiarlo, per passare il resto dei miei giorni perseguitato da una folla di goblin, tutti di mia creazione. Sciocchezze, ti dico, sciocchezze!» A questo punto lo spirito ha lanciato un grido orrendo e ha scosso la sua catena con un rumore così tetro e spaventoso che Scrooge si è tenuto forte alla sedia per non cadere svenuto. Ma come è aumentato il suo terrore quando il fantasma si è tolto la benda intorno alla testa, come se facesse troppo caldo per indossarla in casa, e la mascella gli è caduta sul petto. Scrooge allora si è buttato in ginocchio e si è stretto la faccia fra le mani. «Pietà», ha detto. «Terribile apparizione, perché mi perseguiti?» «Anima terrena», ha risposto il fantasma. «Mi credi o non mi credi?» «Ti credo. Devo farlo. Ma perché gli spiriti vagano per la terra e perché vengono da me?» «È dovere di ogni uomo avvicinarsi spiritualmente, con la propria anima, ai propri simili. Se non lo fa durante la vita, è condannato a farlo dopo la morte. È costretto a vagare per il mondo, oh me infelice, a vedere il bene senza poterlo godere, quel bene che avrebbe potuto condividere con gli altri e che avrebbe fatto la sua felicità.» Di nuovo il fantasma ha lanciato un grido, ha scosso la catena e si è torto le mani diafane. «Sei incatenato», ha detto Scrooge, tremando. «Dimmi perché.» «Porto la catena che mi sono fabbricato in vita. L'ho fatta io stesso anello per anello, pezzo dopo pezzo. L'ho indossata e stretta intorno a me di mia spontanea volontà. La sua forma ti ricorda qualcosa? Scrooge tremava sempre più forte. «O vorresti sapere», ha proseguito lo spettro, «il peso e la lunghezza della catena che porti tu stesso. Era lunga e pesante come questa 7 Natali fa. Ci hai lavorato su da allora. È una catena poderosa». Scrooge si è guardato intorno per terra, aspettandosi di vedere 50 o 60 braccia di cavo di ferro, ma non vedeva nulla. «Jacob», ha detto implorante. «Caro vecchio Jacob Marley, dimmi di più. Dammi conforto, Jacob». «Non posso dartene», ha risposto il fantasma. «Arriva da altri luoghi, Ebenezer Scrooge. Altri ministri lo portano, altri uomini lo ricevono. Né ti posso dire tutto quello che vorrei. Poco mi è concesso di fare. Non posso riposare, non posso restare, non posso fermarmi da nessuna parte. Guai! In vita, il mio spirito non ha mai oltrepassato i piccoli confini del nostro negozio di cambiavalute. E ora, lunghi e stancanti viaggi mi aspettano». Scrooge aveva l'abitudine, quando diventava pensieroso, di infilare le mani nelle tasche dei pantaloni. Ora lo stava facendo, riflettendo su ciò che il fantasma aveva detto, ma senza sollevare lo sguardo o alzarsi in piedi. «Morto da 7 anni», ha detto Scrooge, «e sempre in viaggio. Sempre. Né riposo né pace. Un incessante tormento di rimorsi. Andavi veloce, sulle ali del vento. Ne avrai visti di luoghi in 7 anni». Udendo queste parole, il fantasma ha lanciato un altro urlo, facendo sferragliare la sua catena in un modo così orribile, nel silenzio mortale della notte, che la polizia avrebbe potuto multarlo per rumori molesti. «Oh, prigioniero, legato e doppiamente incatenato», ha gridato lo spettro, «senza sapere quello che ci attende dopo la morte. Senza sapere quanto sia breve la vita per fare il bene necessario. Senza sapere quanto a poco serva il rimorso per le buone azioni non fatte. Eppure questo ero io. Oh, questo ero io. Ma tu, Jacob, sei sempre stato un eccellente uomo d'affari», ha farfugliato Scrooge, che cominciava a immedesimarsi. «Affari!» ha esclamato lo spettro, tornando a torcersi le mani. «I miei simili avrebbero dovuto essere i miei affari. Il benessere comune, la carità, la misericordia, la sopportazione, la benevolenza, questi avrebbero dovuto essere i miei affari. I miei commerci non erano che una goccia d'acqua nell'oceano immenso di ciò che avrebbero dovuto essere i miei affari». Ha sollevato la catena, come se quella fosse la causa di tutto il suo dolore, e l'ha gettata pesantemente a terra. «In questo periodo dell'anno», ha proseguito il fantasma, «io soffro di più, perché cammino tra gli uomini con gli occhi rivolti in basso invece che verso la santa stella dei re magi. Non potevo forse essere anche io guidato da quella luce?» Scrooge ascoltava sgomento le parole del fantasma e ha cominciato a tremare violentemente. «Ascoltami», ha urlato lo spettro, «il tempo a mia disposizione è quasi terminato». «Lo farò», ha risposto Scrooge, «ma non essere troppo duro con me. Vai al sodo, Jacob. Non so come faccia adesso ad apparirti in forma visibile. Molti e molti giorni di fila ti sono stato accanto, invisibile». L'idea non era piacevole. Scrooge ha rabbrividito ancora e si è asciugato il sudore dalla fronte. «Questa non è la parte più facile della mia penitenza», ha proseguito il fantasma. «Sono qui stanotte per avvertirti che hai ancora una possibilità e una speranza di sfuggire al mio destino. E sono io, Ebenezer, che ti offro questa possibilità e questa speranza». «Sei sempre stato per me un buon amico», ha detto Scrooge. «Grazie. Sarai perseguitato da 3 spiriti. Il viso di Scrooge è sbiancato quasi come quello dello spettro. «È questa la possibilità e la speranza di cui parlavi, Jacob?» ha domandato con un filo di voce. «È questa. Io davvero ne farei a meno. Senza la loro visita», ha detto il fantasma, «tu non eviterai il sentiero che io percorro. Aspetta il primo spirito domani, quando la campana suonerà l'1. Potrei incontrarli tutti e 3 in una volta e farla finita», ha suggerito Scrooge. «Aspetta il secondo, la notte successiva alla stessa ora. Il terzo, la notte seguente, quando l'ultimo rintocco della mezzanotte avrà suonato. Me, non mi vedrai più. Ma ricordati, per il tuo bene, ricordati di questo nostro incontro». Dette queste parole, il fantasma ha preso il fazzoletto dalla tavola e se l'è avvolto come prima, intorno alla testa. Scrooge non osava guardarlo, ma sentiva il rumore dei denti che sbattevano fra di loro. Alla fine ha alzato gli occhi e ha visto il fantasma di fronte a lui, in piedi, con la catena avvolta sopra e intorno al suo braccio. L'apparizione si è allontanata. A ogni suo passo, la finestra si apriva un poco, così, quando lo spettro l'ha raggiunta, era spalancata. Ha fatto cenno a Scrooge di venirgli vicino e lui ha obbedito. Quando erano a due passi l'uno dall'altro, il fantasma di Marley ha alzato la mano, intimandolo a non avvicinarsi di più. Scrooge si è fermato, non tanto per obbedienza, quanto per stupore e paura. Infatti, all'alzarsi di quella mano, ha cominciato a sentire dei rumori confusi nell'aria, dei suoni incoerenti di lamento e rimpianto, dei gemiti dolorosi pieni di rimorso. Il fantasma, dopo aver ascoltato un momento, si è unito al lugubre canto funebre e ha galleggiato nella notte cupa e buia. Scrooge allora si è avvicinato alla finestra, disperato ma curioso. Ha guardato fuori. L'aria era piena di fantasmi che vagavano irrequieti di qua e di là, gemendo. Ognuno di loro, come lo spettro di Marley, portava una catena. Alcuni, probabilmente membri di governo corrotti, erano legati assieme. Nessuno era libero. Molti, da vivi, erano stati conoscenze personali di Scrooge. Aveva conosciuto abbastanza bene un vecchio fantasma in un panciotto bianco, con una mostruosa cassaforte di ferro attaccata alla caviglia, che piangeva pietosamente per non poter soccorrere una povera donna con un bambino che vedeva sotto di lui, sulla soglia di un portone. La sofferenza di tutti gli spiriti era, senza dubbio, quella di voler fare del bene, ma averne perduta per sempre la possibilità. Se queste creature si fossero dissolte nella nebbia, o se la nebbia le avesse avvolte, Scrooge non avrebbe potuto dirlo. Sono sparite tutte in un solo momento, i fantasmi insieme alle loro voci spettrali, e la notte è ritornata uguale a come era al suo arrivo a casa. Scrooge ha chiuso la finestra e ha esaminato la porta da cui il fantasma era entrato. Era chiusa a doppia mandata, come lui stesso ricordava, e i chiavistelli erano a posto. Stava per dire sciocchezze, ma si è fermato alla prima sillaba. Si sentiva stanco. Per l'emozione che aveva provato, per le fatiche della giornata, per l'apparizione del mondo invisibile, per la strana conversazione con lo spettro, è andato direttamente a letto, senza spogliarsi, e si è addormentato immediatamente.